non c'è una soluzione se non essere l'involucro di ogni funambolico pensiero che ti viene quando le giornate sono piene dai tuoi maledettissimi impegni.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski al microfono per questa seconda parte del mondo alla radio. Silvia Giovanrosa e Roberto Colangeli sempre con noi dall'altra parte del vetro rispettivamente per la regia e la parte tecnica. In questo secondo spazio del mondo alla radio noi torniamo a parlare di quello che è stato un po' l'evento mercoledì all'alba per l'Italia, se vogliamo, cioè quello del confronto, il primo confronto tra il presidente Donald Trump e lo sfidante alla presidenza Joe Biden. Un incontro che era molto atteso, ovviamente tutti si aspettavano di sentire quelle che sarebbero state le tematiche importanti per il paese, in maniera tale da poter iniziare a orientare meglio l'elettorato su chi deve guidare gli Stati Uniti nei prossimi anni. Questo ovviamente non è avvenuto, e su questo si aggiunge un'altra paura, cioè quella del dopovoto, la sorte che toccherà alla democrazia americana. Sarà in grado la società americana di rispettare il risultato delle urne, o ci sarà davvero il pericolo di violenze interne al paese? Questo è un grande interrogativo che tutti hanno. Noi abbiamo provato a sentire su questo confronto, su questo primo confronto, il parere di uno statunitense che vive in Italia, che è un esperto giornalista. Parliamo di Dennis Redmond, a lui la parola.
Sì, infatti dibattito è una bella parola, perché all'origine c'era la stretta di mano, c'era l'opening statement dove comincia ogni candidato a dire una cosa e poi c'erano gli spettatori. In questa volta la pandemia ha fatto il suo lavoro, perciò non c'è stato nessuna di queste tre cose. Poi il tono del dibattito è immediatamente escalato, ha fatto un'escalation, e hanno cominciato i due candidati a lanciarci dei bazooka. Già a 10 minuti dall'inizio c'era Biden che chiedeva a Trump di chiudere il becco, lo trattava poi successivamente di pagliaccio, di bugiardo, e perciò e Trump continuava anche la sua solita modo di interrompere quello che ha affinato in tutti i dibattiti, di interrompere l'avversario. Perciò non c'è stato alla fine poche allusioni sostanziali alla politica, anche se hanno percorso 6 o 7 topici sull'economia, il Covid, la razza, eccetera.
Quanto ha influito sul modo in cui si è svolto questo incontro il fatto che almeno da parte di Trump non ci sia stata una preparazione a questo incontro? Le cronache ci ricordano che i candidati si preparano a lungo, fanno delle simulazioni prima di incontrarsi, hanno delle specie di sparring partner con cui confrontarsi.
Ma diciamo che Biden naturalmente aveva tutta una squadra dove gli hanno preparato anche le battute per prepararsi a Trump, ma il proprio presidente alla fine, un po' prima del dibattito, ha concesso che l'ex governatore del New Jersey aveva fatto da Biden in una ripetizione generale che avevano fatto, però ha fatto anche trasparire che lui è sempre pronto al dibattito, che non c'ha bisogno di allenamento, perché lui non è come Biden, che è un po' più posato e che lui chiama addormentato. Comunque il risultato è stato che i due candidati erano già riscaldati dall'inizio, perciò hanno cominciato già a fare il box dall'inizio e a mandarsi dei messaggi. Il problema è che non si sa esattamente l'effetto sui spettatori, perché molti dei sondaggi mostrano che gli americani, la maggior parte, si sono già decisi su quello che voteranno. Anzi, c'è già 1 milione di persone che hanno già votati in alcuni stati dove le urne si sono aperte. E perciò il punto del dibattito era di tentare di convincere gli indecisi, che sono stimati più o meno a un 10% fluttuante, ma dopo i sondaggi delle prime ore si mostra che poche persone sono state mosse dal dibattito in sé.
Quello che ci si chiede innanzitutto è quello che potrà essere l'effetto sulla società americana di uno scontro così aspro in televisione tra i due leader. Insomma, è noto che gli atteggiamenti dei leader sdoganano quelli dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica sarà portata a imitare questo modo di scontrarsi verbalmente e magari anche non verbalmente, piuttosto che di riflettere, di confrontarsi come dovrebbe essere una società civile.
Ma diciamo, c'è già questa polarizzazione, questa mancanza di dialogo tra i due campi non si è solo rinforzata dopo questo dibattito, e il dialogo tra le due parti è molto difficile, e perciò la società civile americana non è quella degli anni 60, dove per cortesia Kennedy si è fermato quando Nixon è stato sofferente durante la campagna degli anni 60, non è quella dove c'è il rispetto dei 2 minuti per ognuno quando c'erano le dichiarazioni del dibattito. Anzi, il proprio moderatore Chris Wallace ha avuto dei problemi a moderare e a limitare o di fermare le interruzioni. Perciò quello che si dimostra dopo questo dibattito è che il divario è sempre del 7-8% a favore di Biden, secondo i sondaggi. Ma questo non vuol dire, uno, che il voto popolare riflette quello della complicata geografia dei stati, dove alcuni stati determinano e hanno più forza con i loro voti, oppure non tengono conto sulla presenza dei votanti alle urne. È possibile che dopo questo spettacolo un po' triste, che molti hanno caratterizzato come il peggior dibattito della storia dei dibattiti, molta gente non vada a votare perché dicendo che è inutile.
Quali sono le tematiche che in questo momento stanno più a cuore dell'opinione pubblica americana?
Sì, l'interesse comune certamente. Come si è combattuto la pandemia, se Trump poteva fare un lavoro un po' più aggressivo e fare un lockdown, oppure se Biden avrebbe fatto meglio. E naturalmente Trump ha detto: tu avresti fatto peggio. Questa è la prima. Ricordiamo che dopo di tutto sono deceduto 200.000 americani. Il secondo tema è l'economia, e naturalmente si sa che l'economia di Trump fino alla pandemia o a alcuni mesi prima non c'era disoccupazione praticamente, e il motore dell'economia andava a pieno gas. Perciò questi sono i due temi principali.
Esattamente, quali sono i temi nuovi rispetto a quelli?
I temi nuovi è stato, prima, il rifiuto di Trump di condannare le milizie dei bianchi suprematisti, i famosi Proud Boys. Trump ha risposto dicendo stand back and stand by, cioè state vigili, ma non ha condannato, ha rifiutato di condannare. La seconda cosa è che Biden non si è fatto troppo impressionare. Questo era il grande punto interrogativo, se lui dopo tanto silenzio reggerebbe la pressione. I migliori momenti di Biden sono stati quello quando guardava la Camera a parlare con tutti gli americani. Perciò, secondo punto, è certamente il fatto che Biden non ha fatto errori. L'altra cosa è che Trump continua a coltivare l'immagine di outsider, anche se lui è presidente, preferisce questo di combattere. Perciò lui fino alla fine, probabilmente fino al 3 novembre, non cambierà tattica, sarà sempre aggressivo, continuerà a essere aggressivo. E in questo frangente continuerà un po' a erodere il sistema elettorale americano, e mettendo dubbi su il fatto che c'è un voto per posta che lui ritiene che è aperto alla frode, e perciò lui ogni giorno twitta questi dubbi.
Dennis Redmond, da giornalista statunitense, vivendo all'estero e vedendo quello che succede negli Stati Uniti, personalmente, quali sono i tuoi timori?
Timore è che qualsiasi candidato vinca, la polarizzazione continuerà e perciò la famosa democrazia americana, che tutti ammiravano, abbiamo trovato un po' un gigante con i piedi d'argilla. Perciò il profilo morale, gli Stati Uniti non possono più dare lezione al resto del mondo con la loro posizione morale o la loro storia di democrazia. Perciò questo è il mio più grande timore.
Dennis Redmond, possiamo dire che forse in questo momento l'unico elemento che accomuna la società americana, sia che siano repubblicani, sia che siano democratici, è il timore della violenza?
Ma è difficile di dire se c'è il timore della violenza, perché la popolazione delle minoranze, che siano afroamericane o latine o altre, è pronta a scendere nelle strade. La propria coalizione di Biden è molto più aggressiva, ma dal lato Trump anche abbiamo visto le immagini dei suoi supporter all'estrema destra o razziali, dove, come c'è la permissione del porto d'armi, sono scesi in strada con le armi, perciò questo è il timore di tutti. Non credo che andremo a questi estremi, non lo voglio pensare, ma certamente che gli animi sono riscaldati, non c'è dubbio.
E questa era la testimonianza di Dennis Redmond, giornalista statunitense, corrispondente dall'Italia. Gli elementi di preoccupazione ovviamente ci sono tutti e riguardano le società anche al di fuori degli Stati Uniti, perché le ricadute sicuramente ci potrebbero essere in caso di un'evoluzione non democratica della situazione. Lasciamo le elezioni americane per parlare d'altro. Parliamo di un bellissimo evento che è imminente, sarà il 9 ottobre presso Rondine, cittadella della pace. Ospiterà l'ultimo intervento pubblico, di testimonianza pubblico, della senatrice Liliana Segre, una grande testimone di quello che è stato il dramma della Shoah, ormai arrivata alla venerabile età di 90 anni, un compleanno che è stato celebrato con gioia anche dai vertici dello Stato italiano. Ha deciso di passare il testimone e lo vuole fare in un modo molto particolare. ha scelto, tra l'altro, proprio i giovani di Rondine, cittadella della pace. Noi abbiamo con in collegamento telefonico il fondatore e il presidente Franco Vaccari. Grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Insomma, come vi state preparando a questo incontro molto speciale, molto significativo per voi, per quella che è la vostra visione della vita, la vostra filosofia? Come sta procedendo la preparazione?
Ma si può immaginare, certamente procediamo con tutto l'impegno possibile. Sicuramente con tanta gioia, perché questo dono immenso di Liliana Segre, fatto direi, ma non solo ai giovani di Rondine, è fatto ai giovani un po' di tutto il mondo, attraverso, no, un po' i giovani di Rondine, ci dà questo senso di grande gioia, ma anche di grande responsabilità, perché i doni di questo genere non appartengono a qualcuno. Liliana Segre, e attraverso Liliana Segre la trasformazione di questo abisso di dolore che è Auschwitz in motivo di speranza, di vita, di forza, di impegno civile, è un bene comune. Quindi, come dire, questa giornata noi la accogliamo raccogliendo tutte le energie possibili intorno a Liliana. Quindi ci saranno, per esempio, tutte le scuole italiane collegate in diretta, perché la ministra dell'istruzione ha voluto che tutti gli studenti italiani potessero partecipare in diretta a questa sua ultima testimonianza.
Parliamo di quello che è il significato di questa ultima testimonianza, di questo passaggio del testimone. Tra l'altro io non vi ho presentati come si sarebbe, come dovevo invece fare, e me ne scuso, lo faccio adesso, perché ricordo che Rondine, cittadella della pace, per i pochi che non lo sapessero, è un'organizzazione internazionale impegnata nella riduzione dei conflitti armati nel mondo attraverso la formazione di giovani leader di pace. In sostanza, gli studenti che arrivano presso Rondine hanno un percorso di studio che mira a trasformare i conflitti in opportunità di cambiamento. È corretto quello che ho detto, Presidente?
Sì, è corretto. Infatti direi che è proprio il punto di congiunzione con tutta la vita di Liliana Segre. Noi da 23 anni lavoriamo perché questi giovani coraggiosi, meravigliosi, che sono in tutti i paesi del mondo e che quindi sono intrappolati nella logica del nemico, dell'odio che la guerra semina nelle menti e nei cuori di tutti, noi siamo impegnati con questo metodo educativo che abbiamo proprio, se mi passa l'espressione, inventato con loro, che hanno messo in gioco la loro vita. Abbiamo trovato il modo di trasformare queste tossine terribili addirittura nel loro opposto, in una voglia di cambiamento, di impegno civile. Ed è esattamente quello che ha fatto e fa Liliana Segre, che quando sta per giungere il momento della liberazione, invece di raccogliere la pistola che il suo aguzzino gli getta ai suoi piedi e di farci, come si direbbe, giustizia, sceglie di non impugnare l'arma e di lasciarlo andare. Dice: scelgo la vita e sono diventata libera. Ecco, quella frase è un po' in piccolo, ovviamente, ma anche per i nostri giovani che vengono qui dai luoghi di guerra. Scelgono la vita, scelgono di non rimanere intrappolati nell'odio e nella logica della guerra.
È un messaggio molto forte e molto difficile da trasmettere al giorno d'oggi. Ci vuole una grande motivazione per chi vuole farlo proprio. Come riuscite a far passare questo messaggio e a trovare sempre più persone interessate in quello che è la vostra opera?
Ma guardi, la forza forse di Rondine, pur nella sua piccolezza, è la concretezza. Cioè, dei giovani cambiano la loro vita, cambiano mentalità, acquisiscono coraggio, una visione nuova sui drammi di cui siamo un po' tutto il mondo insanguinati, no? Quindi la violenza, prima lo ricordavate, che è sempre in agguato, è sempre pronta a risorgere. Quindi la concretezza dell'esperienza di questi giovani, che assumono poi responsabilità civili e politiche e professionali, sono il grande veicolo. È per questo che, diciamo, Rondine negli ultimi anni anche è diventata anche un punto anche di riferimento, non solo per chi viene dalla guerra, ma tutte le persone che vivono nei conflitti ordinari della nostra società. Lei pensi quello che sta succedendo a causa del coronavirus, diciamo, ci sono problematiche enormi dal punto di vista medico, biologico, della salute, ma il coronavirus sta lacerando le nostre relazioni, sta mettendo paura, sta generando diffidenza, che sono gli ingredienti poi che diventano del sospetto e dell'odio. Quindi forse quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo a Rondine può essere ancora di più, con l'esperienza di Iana Segre, messo a servizio del bene comune.
Professor Vaccari, c'è un altro elemento che è molto importante a sottolineare, e cioè questo percorso verso la pace, la rinuncia alla vendetta, la ricerca ostinata della pace non significa ovviamente perdere la memoria di quello che è successo. Ora, questo confronto con la memoria anche per l'Italia è un elemento molto, molto importante. La senatrice Segre ovviamente si è fatta carico, no? di questo peso, anche di trasmettere la memoria di quello che era accaduto. Qual è il... E ormai non abbiamo quasi più testimoni, li stiamo perdendo tutti, almeno per quanto riguarda il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Come ci si può far carico dell'eredità di queste persone?
Ma guardi, il tema è enorme, perché c'è un virus che proprio prende la memoria, direi. Rischiamo tutti di essere smemorati in questo tempo della globalità e quindi il tempo dei mezzi di comunicazione che ci inchiodano a un eterno presente, no? Quindi perdere la memoria è terribile, non c'è futuro per la persona, per le comunità, per i popoli, per la storia dell'umanità senza memoria. Noi accogliamo l'idea e la scelta veramente grande, di cui siamo pienamente grati, a Iana Segre, perché non vuole consegnare la sua memoria in un museo, ma in una storia viva, molto, molto concreta, di giovani che vogliono provare a cambiare la loro condanna a essere nemici, di giovani anche italiani che vengono qui e fanno il quarto anno di liceo qui a Rondine, perché nelle loro città, nelle loro scuole vogliono essere un cambiamento, quindi non si rassegnano. E quindi partono dalla consistenza, dalle storie anche ferite dei territori, per essere agenti di cambiamento. Quindi la scelta di Iana Segre è: sì, voglio che questa memoria non si perda, noi a Rondine la accoglieremo anche con dei segni concreti, fisici, dove questa memoria verrà continuamente alimentata, ma quello che ci sembra importante non in un museo, ma nella storia viva dei giovani.
Tra l'altro ci sarà una iniziativa particolare nel corso di questo evento, perché ci sarà anche la posa della prima pietra dell'Arena di Jeannine, leggo. Di cosa si tratta?
Guardi, si tratta di un momento molto commovente, intenso, reale e simbolico. Iana Segre aveva un'amica di 12 anni che una mattina davanti a lei fu vista dall'aguzzino nazista sanguinare a un dito e fu mandata, sa come facevano ad Auschwitz, toccando col frustino, toccò il mento di Jeannine e la mandò al gas. E Iana dice: io non ebbi il coraggio neanche di voltarmi per salutarla, di voltarmi per dargli uno sguardo, per dirgli ciao Jeannine. E tutte le volte che dà la sua testimonianza, quindi anche il 9 ottobre lo darà qui a Rondine, ricorderà Jeannine, consegnando ai giovani questo peso sulla coscienza che non ha mai abbandonata, cioè di non essersi voltata, di aver in qualche modo sfiorato il cinismo e l'indifferenza. E ha trasformato questo ricordo pesante per la sua coscienza in invito ai giovani a uscire dall'indifferenza. E allora noi vogliamo, con l'Arena di Jeannine, che è il luogo qui alla Cittadella della Pace che promuoverà gli incontri con i giovani da tutto il mondo, vogliamo ricordare questa giovane ragazza che è morta, e collegata a lei la voglia di non lasciarsi mai sopraffare dell'indifferenza. E quindi sempre consegneremo ai giovani: fai un gesto, esci dall'indifferenza, non ti rassegnare.
Franco Vaccari, presidente di Rondine, Cittadella della Pace, grazie davvero. Noi vi auguriamo ovviamente una bellissima giornata per il 9 ottobre, un passaggio del testimone che è veramente un atto di grande fiducia nei vostri confronti, di grande responsabilità per i ragazzi che l'accoglieranno, quindi un buon percorso a tutti voi per il futuro.
Grazie, grazie veramente.